Bentornati a Storia Storta. Oggi, per mia fortuna, terminiamo il percorso nell'antica Grecia, così posso smollare a qualcun altro i romani e finalmente posso dedicarmi all'unica vera arte, che è bellissima e stortissima, che è l'arte medievale.
Io non farò i romani. I romani mi stanno antipatici e soprattutto non voglio più registrare in queste condizioni di schiavitù che non posso manco muovermi e respirare, quindi, insomma, non lo fate neanche voi.
Ok, oggi, come avete sentito qui a lamentarsi, abbiamo Betta di nuovo e ci parlerà dell'architettura. Vai Betta, prego.
Siamo qui per terminare il nostro percorso nell'arte greca. Oggi parliamo dei giganteschi templi greci e, in generale, sia di come erano strutturati e sia di vari esempi nel corso della storia. Innanzitutto, il tempio greco non era strutturato come una chiesa di oggi. Infatti, la zona principale al suo interno, che era la cella, era accessibile solamente ai sacerdoti e al suo interno c'era la statua della divinità, che raggiungeva, come abbiamo visto nella scorsa puntata, delle grandezze notevoli, molte volte. D'altra parte i fedeli dovevano pure andare in qualche zona del tempio. Per questo c'erano dei grandi portici nei quali potevano sostare i cittadini delle varie città greche e in generale i fedeli. Le colonne che girano intorno al tempio formando il portico si chiamano tutte insieme peristasi. Possono essere una sola fila o più file. A volte non girano nemmeno per tutto il tempio, in alcuni casi particolari, e sono semplicemente di fronte alla facciata. Possono essere di fronte alla facciata 2 o 5, ovviamente a seconda della struttura che viene scelta all'inizio. C'è da specificare che lo studio dell'architettura greca ha un linguaggio a parte. C'è una parola per ogni tipo di tempio e per ogni parte della struttura. Ad esempio, i gradini sui quali è il tempio greco è sempre sopraelevato, vengono chiamati stilobate. La parte precedente alla cella viene chiamata pronao, perché cella in greco si chiama naos, quindi pronao. Insomma, è tutto proprio un linguaggio a parte, sembra, non lo so, il farfallino, non lo so, è terrificante. A volte, quando si vuole dare una simmetria alla struttura del tempio, si aggiunge dietro al tempio un opistodomo, ossia uno spazio molte volte cieco che non porta da nessuna parte ma serve ad abbellire il tempio. Ricordiamoci che l'importante per i greci erano le proporzioni, era l'equilibrio, quindi c'erano delle formule matematiche per il numero di colonne, erano molto precisi e questa precisione ce la siamo portati anche dopo Vasari e ce la portiamo tuttora. A proposito di frontone e di timpano, il frontone è la parte che sta al di sopra del fregio, ora vedremo cos'è, mentre il timpano è semplicemente la zona triangolare che viene scolpita, a volte con figure a tutto tondo, che c'è all'interno del frontone. Il fregio è una parte scultorea tra la colonna e il frontone che può essere diviso in parti come nell'ordine dorico oppure essere continuo come l'ordine ionico. Mi sento come un picchio perché mi rendo conto di dare tantissime informazioni e sono semplicemente delle infarinature. Questa sì, è l'infarinatura generale, però è così, ragazzi, mi dispiace.
Sì, diciamo, sono stati scritti trattati e libri anche solo sulla nomenclatura, quindi io vi consiglio, se vi interessa, di prendere un bel libro di storia dell'arte antica e andare a leggere. In tutti i libri di storia dell'arte antica, anche del liceo, c'è una nomenclatura anche minima.
Sì, giusto per capire la struttura, oppure prendere appunti. Dicevamo che queste sono informazioni generali e comunque ancora non arriviamo agli esempi di tempio, però vi serve sapere alcune cose. Arriviamo agli ordini, che conoscete, ho scoperto che conoscete benissimo e che in realtà sono sostanzialmente tra le cose che si ricordano di più dell'arte greca. Gli ordini architettonici principali sono dorico e ionico, e qui si aggiunge anche il corinzio. Iniziamo con l'ordine dorico. È particolarmente proporzionato e lo si riconosce bene per la forma molto semplice dei capitelli. I capitelli sono la parte finale della colonna, che è quindi quella che caratterizza di più la colonna. Ma dobbiamo sapere che ci sono anche delle differenze nelle colonne stesse. Per esempio, tutte le colonne sono scanalate, hanno delle scanalature. Le colonne doriche hanno le scanalature a spigolo vivo,
Ovvero?
Quindi, allora, quando tu scavi qualcosa, fai degli scavi molto vicini in modo che rimane sostanzialmente proprio un angolino.
Ok.
Hai capito come?
Sì. È a punta praticamente. E come mai si facevano le scanalature?
Perché in questo modo la colonna risultava più verticale, dava questo senso di verticalità e tra l'altro c'è una cosa dell'ordine dorico, sempre legata alle colonne, che è l'entasis. Sai che cos'è l'entasis?
No,
è
ti sembra la faccia di quello.
È la panciotta delle colonne. Hanno la panciotta perché dovevano alzarsi e per farle venire più resistenti e più carine, le rigonfiavano un pochino.
No, più che carine, per non farle sembrare dei cilindri e basta e dargli un po' di slancio, avevano questa
Hanno la panciotta. Sono carine, scusatemi. Dopo aver esposto i miei sentimenti materni per le colonne, possiamo continuare. La grande differenza tra ordine dorico e ionico la fanno i capitelli, come ben sapete. I capitelli dell'ordine dorico sono molto eleganti e semplici, sono formati da un echino a tronco di cono e da un abaco che invece ha una forma sostanzialmente poligonale. Altra cosa per riconoscere le differenze tra gli ordini è il fregio, quindi la parte scultorea tra scultoria di basso rilievo o di rilievo in generale che c'è tra le colonne e il frontone. I fregi dell'ordine dorico sono divisi in triglifi, quindi degli spazi decorativi che sono sostanzialmente un susseguirsi di scanalature, e metope, che invece hanno un apparato narrativo o comunque figurativo, quindi non ci sono delle incisioni astratte. Passiamo adesso all'ordine ionico. L'ordine ionico è più elegante, decorato, è molto più fine e certe volte non si cura neanche delle proporzioni quanto l'ordine dorico. È importante l'equilibrio, certo, però è ancora più importante la decorazione. Questo è per i grandi influssi orientali che ha l'ordine ionico. Iniziamo dai capitelli. I capitelli ionici sono capitelli a volute, quindi ci sono queste due volute che girano verso il basso.
Che sarebbero? Dette in parole povere, sono i girigogoli ai lati.
I girigogoli?
Sì.
Ok, non si chiamano girigogoli.
No,
girigori.
Però... girigori.
Ma non è proprio un girigoro.
Cos'è?
Avete presente le girelle motta? Sono in quel modo.
A me ricorda di più una pergamena arrotolata.
Come sei... serio? Va bene, sì, ho una girella motta, una pergamena arrotolata, comunque sì, in realtà una pergamena arrotolata rende meglio. È come se fosse una spessa pergamena arrotolata messa sulla colonna. Colonna che è scanalata, questa volta non a spigolo vivo, e che poggia su dei basamenti formati da parti che sono in fuori e da parti che sono in dentro, quindi molto, è un ordine molto sinuoso quello ionico. Il fregio è continuo, quindi rappresenta una storia tutti insieme ed è grandemente decorato anche nelle parti che non sono narrative, parti fregio continuo narrativo o comunque con figure, per rendere ancora di più l'idea di decorazione, sontuosità ed eleganza. A sostituire le colonne nell'ordine ionico possono esserci delle figure che abbiamo visto nei quiz dell'ultima settimana, le cariatidi. Sono, al posto di colonne, sono delle donne che comunque nelle vesti, nelle pieghe dei vestiti, ripropongono le scanalature della colonna.
Sono delle statue praticamente, delle semistatue utilizzate come colonne.
Sono delle statue, effettivamente. Sì, c'è anche l'ordine corinzio, ve lo siete ricordato. Effettivamente c'è, inizia a svilupparsi dal V secolo a.C., però prende piede soprattutto in età ellenistica e in età romana successivamente. La caratteristica dell'ordine corinzio è il capitello che viene sostanzialmente sostituito con delle finte foglie di acanto.
Quindi
in pietra.
Decorazioni di stile naturale?
Sì.
L'ispirazione naturalistica?
Sì, sono foglie di acanto. Tanto che l'acanto poi diventa la pianta simbolo dell'arte. Vasari paragona, cioè Vasari poi da altre fonti lo paragona alla fanciulla. Perché non so quali fanciulle vedeva Vasari.
Ma cosa?
L'ordine corinzio. Perché ordine dorico uomo, ordine ionico donna, ordine corinzio fanciulla. Nel 500 lo facevano. Vasari non è il primo, ma lo fanno, ecco, in generale. Andiamo adesso ad analizzare un tempio che ha in sé sia ordine dorico sia ordine ionico. Che qual è?
Il Partenone.
Sì, è il Partenone.
È l'unico che conosco, quindi
benissimo.
Non avevo molte altre risposte.
Vabbè, se ha due ordini è perché è uno dei templi principali dell'antica Grecia. Viene costruito nel periodo di massimo fervore di Atene, quello di Pericle, V secolo. Viene ricostruito perché era stato distrutto. Era stata distrutta tutta l'acropoli dai persiani.
Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata.
Esatto.
Se non ve lo ricordate, andate a ripassare.
Quindi, quando viene ricostruita Atene, viene fatto anche un progetto urbanistico importantissimo. Viene proprio risistemata la città. Viene risistemata anche l'acropoli. tra le varie componenti dell'acropoli che vengono sistemate c'è il Partenone.
Domanda per proprio chi è ancora alla base, cos'è l'acropoli?
L'acropoli è la parte alta della città ed è quella in cui sostanzialmente ci sono gli edifici sacri. Quindi tipo il tempio, cioè immaginate questo cucuzzolo della montagna, sopra il cucuzzolo c'è l'acropoli. Ora, dicevamo del Partenone. Il Partenone viene progettato e costruito da Ictino e Callicrates, il Partenone del V secolo. Poggia su uno stilobate di 2 gradini, ha una cella gigantesca all'interno della quale c'era l'Atena Parthenos di Fidia, abbiamo parlato di questa anche nella scorsa puntata.
Andate ad ascoltarla, di nuovo.
E per una volta, vi ricordate l'opistodomo che era cieco, quindi non portava da nessuna parte? Qui porta da qualche parte, porta nella stanza del tesoro.
Wow, ma sono innovatori.
Sì, sono degli innovatori. Avevano questo ambiente alto, quindi nell'ambiente ovest, nell'opistodomo dove c'è il tesoro, ci sono 4 colonne ioniche che sono d'aiuto al soffitto. Nella cella invece c'è un doppio ordine di colonne, perché dovevano essere molto slanciate, dovevano essere tante, quindi si fanno 2 colonne una sopra l'altra. Hai capito in che senso? Ci sono 2 ordini di colonne che sono disposte a pi greco. Al centro della cella, in realtà anche più spostata verso la zona ovest, c'è l'Atena Parthenos. Quindi di fuori abbiamo delle colonne doriche che formano la peristasi, all'interno delle colonne ioniche. E cambia anche il fregio, perché all'esterno c'è il fregio dorico tipico con triglifi e metope. All'interno c'è il fregio ionico, in cui c'è la prima rappresentazione sostanzialmente di tutta una popolazione, nel fregio delle Panatenee, o delle feste panatenaiche di Atene.
E cosa c'è rappresentato?
Ci sono rappresentate sostanzialmente le celebrazioni che avvenivano durante le giornate dedicate ad Atena. In questa rappresentazione ci sono quegli uomini che portano l'acqua, ci sono anche i grandi dignitari, ci sono i cavalieri, c'è questo corteo sostanzioso di cavalieri, c'è il corteo delle fanciulle che portavano degli abiti d'oro alla dea. Quindi c'è sostanzialmente una rappresentazione generale di quella che era la popolazione di quel periodo. Secondo me è una testimonianza molto bella di quella che era l'Atene del V secolo. Ed è un fregio comunque molto ricco, molto corposo e molto eterogeneo.
E scusami, per far entrare tutte queste rappresentazioni, quanto sono lunghi questi fregi?
Ma una cosina così, 162 metri.
Mamma.
Bello, eh?
Chissà quanto gli è costato farli scolpire.
C'era Fidia si faceva, era un gran figo, sai quanto si faceva pagare Fidia? E poi dai, faceva delle cose assurde Fidia, certo che si faceva pagare.
Perché sono di Fidia i...
Sì. Okay. Fidia era lo scultore che aveva, oltre a realizzare, ovviamente non da solo, aveva degli aiuti, però era lui che comunque aveva il compito di organizzare la struttura decorativa del tempio. Abbiamo analizzato gli impieghi dell'ordine dorico e dell'ordine ionico, però ci dobbiamo ricordare che la Grecia, l'arte greca, ha influenzato anche zone
al di fuori dei propri territori.
Sì, o comunque che sono stati i suoi territori o colonie, ad esempio pensiamo al periodo di Alessandro Magno.
Basta pensare al sud Italia, alla zona Calabria, Sicilia.
Anche. Però io volevo parlare di un'altra cosa, il mausoleo di Alicarnasso. Okay. Sapete perché si chiama mausoleo? Il mausoleo, cioè generalmente. Perché il primo mausoleo è stata la tomba di Mausolo, che era questo qui del mausoleo di Alicarnasso, e della moglie Artemisia. E pensate, era una delle 7 meraviglie del mondo antico. Oggi abbiamo solo delle rovine. Si trova a Bodrum. Ed era, purtroppo non è più, una cosa gigantesca. Perché c'erano state le influenze greche che avevano permesso la diffusione del modello del tempio dorico. Però, di base, la zona di Alicarnasso, che oggi nell'attuale Turchia sostanzialmente appunto a Bodrum, aveva delle radici comunque orientalizzanti, quindi estremamente decorative ed estremamente ricche. Quindi Mausolo si è fatto fare questa simpatica tomba su uno stilobate con dei gradoni non alti a gradino, ma erano dei veri e propri muri sostanzialmente, 3 scomparti di stilobate, ma alti. Su questo stilobate gigantesco c'era un tempio vero e proprio, e sul tempio c'era una quadriga con lui e la moglie, una quadriga d'oro, statue. Sul mausoleo di Alicarnasso si contano ben 360 statue, o meglio, si contavano 360 statue di dignitari, di soldati, di cavalieri, della moglie di Mausolo, Oggi il mausoleo non c'è più, è andato distrutto nel XII secolo a causa di un terremoto e viene riusato, o meglio, le sue rovine vengono usate nel XV secolo dai cavalieri di Rodi per costruire un castello. È un peccato. Cioè, non è un peccato che siano usate le rovine, ben venga, era distrutto. E poi ovviamente le opere d'arte hanno la propria storia, è sempre bello capire come si evolvono i monumenti.
Sì, è molto interessante. Tieni anche conto che è una delle basi, soprattutto del primo Medioevo, il riutilizzo dell'antica città romana.
Tu ce l'hai con il Medioevo, no?
È il mio campo di studi, sai com'è?
Quanto sei antipatico tu e il Medioevo. Bene, comunque io vi ringrazio. Spero di avervi dato un'infarinatura generale per provare a riconoscere i vari templi. Io vi ringrazio, grazie per avermi sopportata in questo viaggio e vi auguro una buona giornata, serata, pomeriggio.
Bene, grazie mille Betta di essere venuta a parlare dell'arte greca. Questa era l'ultima puntata su questo tema e dalla prossima inizieremo a parlare dell'arte di un'altra civiltà. Io vi ringrazio di averci ascoltati e come sempre l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre qui su Storia Storta.